Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Italia,
tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
ciao,
buon
Stefano,
pomeriggio.
Ben trovato
a tutti, naturalmente.
Sì, sì, a tutti,
certo, mi sono dimenticato a tutti.
Allora, ci siamo per questo pomeriggio. Allora, intanto facciamo una cosa, andiamo subito a presentare Stefano, chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Allora,
yes.
Diamo il buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Buon pomeriggio, direttore.
Ciao, ciao a tutti. Ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao Fabio. E ben trovato anche a Franco Ordine. Ciao Franco.
Grande Franco.
Eccoci.
Abbiamo ricostruito la coppia di qualche giorno fa, se non erro, di una settimana fa. Vedi, abbiamo... è stata fatta.
Sì, sì.
È vero?
Io con Ordine non ci parlo perché lui è troppo amico di Conte, quindi
sì, questa è la motivazione, caro Fabio.
Sì, è un contiano, sì,
defero. Sì.
Defero. Cosa dica Conte, la sposa, hai capito? La dicesse qualcuno che non è pugliese l'avrebbe già rovinato, ma lì è la loro amicizia, ma oltretutto.
Hai capito, Franco? Io non sapevo questa cosa, Franco.
No, Franco.
Sì, 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 sì. Sì, sì, io... come dire, nei confronti di Antonio Conte ho questo legame, diciamo,
sì,
ma che non è, che non è soltanto affettivo, insomma, è anche determinato dalla stima. Ma la cosa, sai, curiosa qual è? Che quando ha fatto i 2 anni all'Inter, io poi lo difendevo anche in quella circostanza. E allora... allora però non mi davano dell'antinterista.
Vabbè, ma questo è normale, Franco, dai, voi avete un'esperienza ormai consolidata da anni, che penso che ormai questo è normale, no? No, ma senti, posso chiedere una cosa, Franco? Ma non gli dici niente ogni tanto che, insomma, nei post partita un po', dai, un po' esagera, dai, o no?
No, ma il problema non è che lui esagera, è che lui, secondo me, attua questo... criterio, diciamo, che è un vecchio sistema adottato per esempio anche da Lippi durante il mondiale in Germania, e cioè quello noi contro tutti. Ed è, diciamo, dal punto di vista psicologico gli rimane questa specie di psicologia che lui adotta tutte le volte che va in difficoltà.
Non è esagerato, Fabio? Chiedo a te.
Ma è molto esagerato. Napoli dà fastidio. Ma ci vuoi che dia fastidio a Napoli? Il Napoli è la squadra più tifata d'Italia negli ultimi anni, perché se vince il Napoli non vincono il Milan, l'Inter o la Juve. Quindi quando c'erano i testa a testa, tutti i milanisti e i juventini tifavano Napoli, e così era successo quando c'era discorso con la Juventus. Quindi è una balla clamorosa che il Napoli dia fastidio. Poi questo cercare i fantasmi, no? Qui non bisogna prendere in giro i tifosi napoletani, ma che vuol dire? Cioè, di fatti, poveraccio, alla fine, a furia di giocare sempre questi ritornelli, suonare sempre, sta diventando una macchietta, suo malgrado. A me dispiace, ma per lui, perché l'ho conosciuto quando era alla Juve, è anche un ragazzo anche molto intelligente, simpatico. Non capisco perché si deve ridurre a diventare una macchietta, ecco questo. Però ormai è persa la causa, cioè o lo ami a prescindere come Franco, oppure lui non riuscirà più a correggersi, ed è un peccato, perché per me è il miglior allenatore italiano.
Per te è il migliore allenatore italiano. Posso chiedersi a Stefano, visto che ha detto questa cosa, poi voglio parlare anche di Chivu di ieri sera, dell'Inter. Sei d'accordo anche tu, Stefano? È il migliore allenatore italiano?
Beh, sì, per puntare a vincere uno scudetto, un campionato, sì, credo che
però
sia.
Però se vai oltre confine ci pensi un attimo.
Più impegno è da rivedere, cioè, c'è qualcosa. Adesso c'è questa parola europeo, la ripete, cioè, si vede che sta convivendo male con questo... È un bug della sua carriera, che dice: col Como abbiamo fatto una partita di stampo europeo. A livello europeo, l'ha ripetuto, europeo tante volte questa cosa dell'europeo. Cioè, è arrivato, l'entra a Francoforte e ha giocato non in maniera che mi aspettavo, in questo calcio europeo. Insomma, questa cosa dell'Europa. Insomma, voglio dire, no?
C'è un pensiero fisso.
Direi che la deve risolvere.
Vabbè, la deve risolvere
quanto prima. Perché...
Franco, tu che dici?
No, io penso questo, che quando lui dice non vi fate prendere per il naso, si riferisce al fatto che lui ha preso come mercato, cioè lui ha avuto un ragazzo che giocava nell'Empoli, che è retrocesso poi in Serie B, poi ha preso un attaccante dell'Udinese, poi ha preso un difensore centrale del Bologna. L'unico giocatore, diciamo, del quale non si può discutere nulla nella carriera, nello spessore, è naturalmente De Bruyne. Jolund, il tanto celebrato Jolund, nel Manchester United non giocava. Quindi quello che vuole dire lui è: quest'anno abbiamo rifatto la panchina e la squadra, e ci vorrà tempo, perché il problema di fondo di Conte è questo: per poter, come diceva Ranocchia qualche tempo fa, Ranocchia diceva, le squadre di Conte giocano secondo dettati molto rigidi. Dice, per esempio, a me diceva, quando io giocavo centrale, tu devi dare la palla a Skriniar. E io obiettavo, scusa mister, e se per caso Skriniar in quel momento è marcato? E lui diceva, tu dai la palla a Skriniar, poi a Skriniar ci penso io. Cioè, nel senso che cioè lui punta molto su questo tipo di calcio codificato, e capisci che questo ha bisogno di esercitazioni continue, ripetute, conoscenza di uomini e posizioni, e quindi non è molto semplice, ecco.
No, un bel martello dovrebbe essere, dai. Sentite invece, Fabio, riparto da te, andiamo un po' all'Inter di ieri sera. Quindi Chivu, l'Inter vince ancora in Champions, punteggio pieno. Chivu nel finale, per esempio, a me piace molto Chivu, adesso al di là che deve fare tanta strada come allenatore, però dal punto di vista comunicativo mi piace molto. Ieri, insomma, ha un po' ripreso la squadra per quello che è stato un po' il calo, no, della prestazione. Un pensiero anche su Chivu, perché prima ci arrivavano dei messaggi, sono tutti molto, ad esempio, affascinati da Chivu, qualcuno lo ritiene uno tra i migliori allenatori. Io ho detto, andiamoci piano, perché la strada è ancora molto lunga per lui, no?
Sì, sì, la strada è lunga, però io come te ho una visione del calcio un po' idealistica, molto lontana proprio da Conte, no? Dove qualunque frase, allusione, veleno che tu instilli dentro lo fai perché magari ti porta qualche risultato positivo. Questa è la filosofia di Conte, come quella di Mourinho. Io dico la qualunque, io faccio casino, come si suol dire, alzo il polverone, metto in discussione tutto, ci sono sempre forze esterne del male che vogliono impedire a noi di vincere. Non è vero, magari avveleno i pozzi, però se avvelenando i pozzi muore avvelenato qualche mio avversario, ben venga, chi se ne frega. Ecco, no, Chivu ha una filosofia molto diversa, è straordinario, è pericoloso, perché io penso che mediamente l'allenatore debba essere un po' ignorante. L'allenatore, come grande condottiero, deve darti pochi messaggi semplici intorno ai quali fare gruppo. E il messaggio di Chivu è molto più complicato, è molto più intelligente, ti spiega delle cose, per questo è pericoloso. Io faccio un gran tifo per Chivu, non per l'Inter, ma per un allenatore così. Però il pericolo è che prima o poi uno alzi il dito, sì, tante parole, però oggi abbiamo pareggiato, questo non è capace. E lui invece sta cercando di fare anche un po' di cultura dello sport. Guarda che è un lavoro fantastico quello che fa Chivu. Purtroppo lo giudicheremo tutti noi solo per i risultati.
Vabbè, però al momento, Stefano, mi sembra che anche sul campo, è vero quello che dice Fabio, sono d'accordissimo sul comunicare, però proprio sul campo ieri non una partita eccellente, però...
Beh, però insomma questi cali, anche voglio dire, le interpretazioni, l'approccio non possono essere questi, devono essere diversi, certo. Devono essere più costanti, più continui. Anche l'Inter contro il Verona ha preso il pareggio, è uscita fuori un'altra squadra un pochino con questa ansietta, capito? È come se questa squadra ripetesse anche gli errori che c'erano con Inzaghi. E quindi poi alla fine noi diciamo Chivu bravo, però Chivu poi subisce tra virgolette questo rigetto, questo stato d'ansia, questo nervosismo, questa frenesia che ogni tanto sto gruppo fa uscire fuori,
Sì, sì.
È anche pure il calo di tensione, è cairato, vabbè, ma adesso dobbiamo. Sì, però non deve succedere.
No, ha detto perché poi bene, ti incastri Fabio. La partita.
No, ma poi non arrivi, non vinci. Sembra, però quello che dice Fabio mi ha conquistato, perché ha fatto un'analisi secondo me molto, molto condivisibile. Cioè io Chivu te l'ho sempre detto,
insomma, attenti,
sempre
tu l'hai sempre presentato
però
come
poi
molto
per vincere,
intelligente, sì.
Mi è piaciuta questa espressione, l'allenatore deve essere un pochino ignorante.
Esatto.
Che lascia intendere che non è che deve inviare tutta, deve essere un'enciclopedia,
certo,
del sapere, del modo, eccetera. È corretto, è bello da sentire, da seguire. Però insomma, poi la filosofia c'è tempo che trova, perché poi
facciamo
il calciatore, no, ma sai, il calciatore è come i cavalli, devi saper guidare due o tre messaggi e via, perché sennò poi dopo
lo mandi in
diventa,
confusione.
No, ma c'è l'effetto boomer, c'è l'effetto contrario, vedi, poi diventi un, cioè rischi anche Spalletti, no, è un grandissimo allenatore, però rischi nazionale, faceva poi dopo, alla fine ti ritorna tutto contro,
è
perché
diciamo,
la prosa che accompagna
dici.
Alieno ti ritorna indietro, non si verifica niente di quello che poi dici, capisci?
Franco, su Chivu, l'Inter che comunque, ripeto, vince in questo momento punteggio pieno in Champions.
No, ma infatti sui risultati secondo me non va discusso assolutamente, non solo perché sembra un risultato, come dire, momentaneo, ma è un risultato fondamentale, perché adesso l'Inter obiettivamente si può dedicare con maggiore tigna al campionato, avendo già praticamente in tasca l'accesso ai play-off matematicamente con 12 punti. Quindi non è un risultato di poco conto. Poi devo dire che anch'io ammiro, diciamo, la comunicazione di Chivu, che obiettivamente ha preso a decollare andando sopra un po' oltre le nuvole dei nostri allenatori, come li definisce Fabio, un po' ignoranti, che insomma raccontano spesso le favole di Cappuccetto Rosso. Lui obiettivamente nella comunicazione secondo me è davvero un gigante, perché non fa sconti a nessuno, nemmeno a se stesso e alla sua squadra, e si rende perfettamente conto, cercando di eliminarlo, di questo difetto, che secondo me non è soltanto un difetto dovuto alla, come dire, alle caratteristiche della squadra, ma il difetto di questa squadra è dovuto anche all'età. Cioè questa è una squadra che non è in grado di fare per tutte le partite e per tutta la durata delle partite lo stesso calcio aggressivo, geometrico, avvolgente che riesce a fare in alcuni momenti, tipo per esempio nella prima parte, il primo tempo di Udine. Poi nel secondo tempo rallenta, ma rallenta non perché, come avrebbe detto qualcuno, fanno gli sfaticati, no, è perché hanno, come dire, necessità di rifiatare per arrivare fino in fondo.
E allora, sentite, voglio due argomenti prima di chiudere questo blocco, velocissimi. Il primo lo facciamo proprio a modo di sondaggio, Stefano. Allora, l'Atalanta ieri ha fatto una grande partita, ha vinto giocando bene, esprimendo proprio calcio. Poi ci andiamo sulla partita magari più tardi. Però vi voglio chiedere una cosa. Alla fine c'è stata questa scintille tra Juric e Lukman. Voglio, facciamo proprio con una sorta di una, da che parte state? Con Juric o con Lukman ieri sera? Parto da te, Stefano, una spiegazione velocissima.
Però
ho capito, però insomma, gli ha preso per braccio, quello non mi...
No, però che cosa, Lukman avrà detto qualcosa, per presumo.
Sì, può essere.
Però insomma, una brutta scena.
Da che parte di cos'è quello che
io
tra
credo
i due...
che ci debba essere, anche se ti sei incavolato, non ti va bene il cambio, rosichi le cose, può succedere nel calcio, ma devi contare fino a 10 almeno, no? Per fare un mezzo spirone, poi magari dirtene 4 all'interno dello spogliatoio, perché no? Insomma, alla fine può succedere, però
quindi,
davanti,
diciamo,
a tutti così più... ma anche la sua reazione non mi è piaciuta.
Non ti è piaciuto?
No,
non ti è piaciuto.
Non
Fabio,
è stata elegante, no?
Chi non ti è piaciuto dei due?
Beh, sai, facciamo appunto il discorso dell'ignorantone che serve in panchina, lì c'è stata ignoranza. Devo dire che
forse
è
troppo, però.
Sì, cioè, evidentemente tutti e due sono colpevoli, però io dico sempre che quello che non è sotto sforzo fisico, quello che è più anziano, quello che ha un ruolo più elevato, deve avere un atteggiamento diverso, non può mettersi a livello del calciatore. Quindi Lookman ne ha fatto un po' di tutti i colori, si è comportato molto male con l'Atalanta secondo me, perché poi è stato fatto passare il concetto che Lookman è brutto e cattivo perché non è andato perché ha fatto di tutto per andare via dall'Inter, e gli interisti dicono invece un eroe, la colpa è dell'Atalanta, no? Quindi o l'hanno santificato o l'hanno demonizzato. Lookman si è comportato da non professionista con l'Atalanta e ha fatto delle cose di una gravità inaudita, non si è allenato, non si è presentato agli allenamenti, alla fine ho tolto collo e è arrivato, quindi lui ha un vulnus in partenza. Sì. Detto questo però l'allenatore, anche se ti manda a quel paese, davanti alle telecamere fai finta di niente, come fanno molti arbitri, poi nello spogliatoio lo appende al muro, quindi nei due errori quello di Juric è più grave.
Ok, ordine.
Idem con Patate, nel senso che se non ci fosse stato l'intervento prima del suo secondo e poi del team manager, sarebbe finita come qualche anno fa tra Juric e il direttore sportivo del Torino, si mettevano le mani addosso. E allora devo dire che ho trovato una scena francamente patetica, oltre che molto, come dire, per lo stesso Juric, molto negativa.
Bene, poi l'ultimo giro invece lo voglio fare su Vlahovic. Su Vlahovic. Ma questa com'è? Operazione rinnovo.
La novità?
La novità. No, la voglio fare. Operazione rinnovo, Franco Ordine, ci sarà sì o
ma
no?
È un'operazione intelligente. Ma è un'operazione intelligente, a dimostrazione che Spalletti, obiettivamente, quando fa l'allenatore della squadra, eccetera, sa perfettamente quali tasti deve toccare. Allora, intanto fa una valutazione tecnica. Qual è il miglior centravanti che ho io adesso a disposizione? Vlahovic, benissimo. Primo provvedimento, gioca Vlahovic, perfetto. Secondo provvedimento, è a scadenza. Proviamo a ricucire lo strappo che c'è e vediamo se riusciamo a recuperarlo. Perché poi se lo lasci partire a zero e non lo riconfermi con un altro contratto, perdi due volte, perché perdi il valore del tecnico del giocatore e devi perdere il valore economico per andare a prendere un altro. Quindi secondo me lasciate fare a chi sa fare,
lasciate fare chi sa fare. Operazione Kivurin, Vlahovic rinnovo sì o no, Stefano? Si farà, non si farà?
Beh, insomma, non lo decide Spalletti di certo. Credo di averti risposto.
Quindi decide l'entourage?
Credo di sì. Comunque.
Ok. Ecco. Bene. Fabio Ravezzani.
Allora, due considerazioni rapide. La prima, il vero Vlahovic ancora non l'abbiamo capito. È quello che abbiamo visto ieri, è quello che gli abbiamo visto fare un discreto numero di gol. Mai stagioni roboanti, perché anche quando è andato bene l'ha fatta una quindicina Vlahovic. Poi ha avuto un po' di problemi fisici. Il vero Vlahovic è quello che abbiamo visto nella partita della Juventus di martedì, o è quello che si mangia i gol e abbiamo visto in tante altre partite? Questo è il primo dubbio che tu hai, perché se fosse quello che abbiamo visto con la Juventus martedì, cambiano tutte le prospettive.
Okay.
In soldoni, fare un contratto a Vlahovic di 5 anni, mal contati, costerà alla Juve 90 milioni di euro, più 10 alla firma, diciamo 100 milioni. Vale la pena? Perché gli devi dare almeno 10 milioni di euro netti all'anno, eh? In alternativa, cosa devi fare? Devi prendere un attaccante. Chi è stato preso quest'anno? Con quali mezzi e come sta andando? Opendai è costato circa 40 milioni, ne costerà in 5 anni, ne costerebbe, insomma, lì poi sono un po' di variabili, dandogli 5 milioni di euro l'anno, ne costerebbe in 5 anni altri 50, mal contati, 90. Il Milan prende in più 40 milioni di euro, in 5 anni ne costerebbe altri 35, 75 milioni di euro. Il punto diventa, prendiamo Openda, prendiamo Kunkue, prendiamo Vlahovic, chi è più forte secondo voi di loro tre? Io dico Vlahovic.
Vlahovic.
E allora forse ti conviene fare l'operazione di rinnovo, anche se non hai grandi garanzie, perché quello che abbiamo visto quest'anno, tra Kunkue, Openda, David, mettiamoci dentro anche Jimenez, sì, dimostra che in Europa, investendo meno in 5 anni, cioè spendendo 30 o 40 di cartellino e dandone 30 o 40 a lui, rischi di prendere una mezza ciofeca.
Beh sì, io vabbè non dico nulla, sono d'accordo.
Sì certo, su questo bravo di tutti.
In questo momento sì.
Però come... nella fattispecie io dico, ma chi decide? Secondo me Spalletti ha 8 mesi di contratto e ha un contratto a termine perché c'è un motivo chiaro, ragazzi. Lo scopo è portare la Juventus in Champions League, perché altrimenti non, pure per lui.
Certo, certo. Cioè, quindi dici, può incidere base. Poco secondo te da questo punto
secondo
di vista?
Secondo me in questo momento sì, a gennaio magari faranno qualcosa.
Cioè.
Per arrivare all'obiettivo, ma la Juventus se non va in Champions League, Marco, io ti faccio questa domanda. Tutto bene?
No, no.
Ah, ecco. No, non lo so. C'è andato Tudor in Champions League.
L'obiettivo è quello.
Tudor, io ricordo che è andato in Champions League.
Sì, sì, sì.
Perché adesso la narrazione cambia il personaggio, noi abbiamo le commedie.
Però lui deve andare
con gli interpreti migliori. E allora arriva un fenomeno, dobbiamo dire, una grande impresa. Se arriva quarta, ha fatto te lo ripeto. Sì, se sì. Spalletti arriva quarto con la Juventus, ha fatto il suo, eh? Cominciamo a mettere le ghirlande, le cose, i pacchi, i fiocchi. Se arriva seconda, 3 punti da chi vince il titolo, allora è un altro discorso. Se vince il titolo non ne parliamo, ma se arriva seconda, 3 punti da chi vincerà il titolo, allora sì. Allora ha fatto un grande
lavoro. Sei d'accordo,
ma
Franco,
se arriva
sì
quarto,
o no?
Ha fatto il suo. Non cominciamo con queste imprese mirabolanti.
Sei d'accordo.
Cominciamo a dire cose, perché abbiamo due maestri. Fabio e Franco, perché già sono pronti a dire che dopo 2 partite è arrivato e la Juventus è cambiata, la Juventus nascono le rose alla Continassa, tutti i giardini di Re Sole.
D'accordo pure Franco.
Ma non solo sono d'accordo, ma dico che per il Milan, per l'Atalanta e per gli altri eventuali concorrenti alla zona Champions, l'arrivo di Spalletti alla Juventus, che sostituisce Tudor, e complica i loro piani, secondo me. Perché la Juventus vedrete che arriverà.
Ha 28 partite a disposizione.
Fabio, vengo da te che ti sto per salutare e ti devo chiedere anche una cosa velocemente. Sei d'accordo anche tu su questa sottolineatura di Spalletti?
Mi pare che Stefano non sia affascinato dal rumore del pallone sull'erba.
No, Fabio, la stima nei confronti di Luciano è infinita, però... Carina, a me fa ridere questa cosa, poi vi siete due maestri. Fa ridere questa cosa che, siccome è arrivato Spalletti alla Juventus, se arriva quarto ha fatto un'impresa colossale.
No,
se arriva quarto ha fatto il suo.
Sì, sì,
ha fatto il suo, il minimo sindacale.
Assolutamente.
Se arriva secondo a 3 punti da chi vincerà, se allora vince il titolo.
O se vince il titolo, vabbè.
Vado io alla Continassa, cioè voglio andare a visitare.
Senti Fabio, una curiosità prima di salutarti, che insomma ti vedo molto impegnato con la faccenda dell'inchiesta di Calciopoli, volevo sapere un po' come sta andando questa inchiesta.
È chiaramente una macchetta che ti ho chiesto di fare, ma in realtà è una macchetta fin di bene, nel senso che no, noi abbiamo fatto un lavoro enorme, non è che ci guadagniamo su questa cosa, tanto per essere chiari, però
ma già ce l'avevi accennato tempo fa, se ti ricordi, sì, quando eri intervenuto
20 anni dopo Calciopoli. Noi avevamo un materiale enorme a disposizione, ho preso 2 giornalisti straordinari come Pino Baccaro e Claudio Garioni, e abbiamo fatto un'inchiesta che pensa di 10 puntate da 50 minuti, dove abbiamo fatto intervenire tutti i più grandi protagonisti, i più grandi giornalisti, compreso Franco Ordine, che hanno seguito questa vicenda. Perché 20 anni dopo, quando si sono un po' calmate le acque, è stato abbastanza chiaro che quella sia stata un'inchiesta, soprattutto a livello sportivo, molto pilotata, e che ci fossero dei retroscena che molti non conoscevano. Quindi sia le intercettazioni che erano state nascoste, che noi abbiamo ritrovato, sia tutti i protagonisti, a cominciare dal PM Narducci, che ha fatto invece l'indagine penale, passando per i giudici fino alla ministra dello sport Melandi dell'epoca, tutti i giocatori della Juve coinvolti, tutti gli allenatori e tutto il processo, con le testimonianze con le quali sono per certi versi sconvolgenti. È venuto fuori qualcosa che è stato di grandissima rilevanza, anche non solo sportiva ma politica. Doveva andare in un primo tempo su Prime, che l'aveva già programmato. E poi
sì, mi ricordo che ce l'avevi accennato qui, infatti.
Ha avuto un po' paura di mandarlo in onda. Noi non ci siamo dati per vinti, e Cili, che è una grande piattaforma europea, l'ha vista, è rimasta entusiasta di questo prodotto e lo ha messo adesso nei suoi titoli. Si chiama Calciopoli Ultimo Atto, tutte le verità nascoste, e tanto per dirne una, ci sono le testimonianze di chi dice che all'interno della Juventus c'è stato qualcuno che ha avuto tutto l'interesse a non difendere e a far condannare la Juventus dell'epoca. e insomma scoprirete cose molto ma molto interessanti, un'inchiesta fatta eccezionalmente bene, mi permetto di dirlo, ma perché poi chi andrà a vederlo lo scoprirà. Lo potete trovare sulla piattaforma Chili, che si scrive con la H, Chili, www.chili.com, andate lì e andate a vedere tra i più visti, perché siamo già tra i più visti, Calciopoli ultimo atto, se vi va. Credo che sia una cosa che è da tenere in archivio, perché c'è veramente un pezzo di storia del calcio straordinario.
Fabio, grazie.
A voi.
Ciao, ci Fabio. Sentiamo prestissimo. Grazie a Fabio Buon Ravezzani e grazie a Franco Ordine.
Ciao Franco.
Saluti,
a presto.
Saluti,
ci fermiamo, break, proseguiamo in questo pomeriggio. A tra poco.